Ciao Lorenzo, buonasera, ben trovato. Ciao.
Ciao Nick, buonasera.
Allora, il mercato è lontanissimo, però in realtà è vicinissimo perché tutte le squadre stanno lavorando sui rinnovi, sulle situazioni un po' in questo momento pregresse e lasciate, non dico da parte, però chiaramente c'erano da fare degli acquisti. Vado subito dritto sull'obiettivo. Dopo le parole che abbiamo sentito di Nedved e anche quelle di Dybala alla fine, Nedved prima dell'inizio della partita e Dybala alla fine della gara con il Malmo, secondo te siamo vicini all'addirittura d'arrivo per il rinnovo di Dybala?
Beh, io penso di sì, credo comunque che Dybala, quando è stato bene, ha dimostrato di essere un giocatore che può fare la differenza. Poi un po' motivazioni mediche di Covid e un po' di incomprensioni hanno fatto sì che prima sotto Sarri e poi sotto Pirlo non abbia mai trovato continuità. Però ecco, la Juve punta a ritrovare il Dybala dell'ultimo anno di Allegri e io credo che questo è un giocatore che oggi se riesce a trovare la continuità e se riesce a uscire da qualche equivoco tattico che era stato dato anche dalla convivenza con Ronaldo, è un giocatore da rinnovare assolutamente.
Visto che stiamo parlando della Juventus, ti chiedo anche se secondo te, per me sì, ti dico già quello che penso, ma voglio sapere anche la tua opinione, la Juve secondo me a gennaio in qualche maniera un altro centrocampista lo prenderà, perché è probabile che possa partire uno tra Ramsey e McKennie. Che dici?
Penso anch'io, io ero tra quelli convinti fino alla fine che poi Grifo di Raffa la Juventus piani ce l'avrebbe portato a casa. Credo che ne sia stata convinta anche la Juventus fino alle ultime ore di mercato, poi abbiamo visto non si sono trovate domande e offerte, alla fine è andato in Turchia addirittura, ma non era certo quello secondo me il motivo dell'attesa di Pjanic. Sono d'accordo con te, la Juventus oggi ha tanti centrocampisti potenzialmente molto bravi, però che per motivi diversi non sono riusciti a rendere come ci si aspettava. Rabiot, Ramsey sono gli ultimi acquisti, però io mi aspetto di più anche da Bentancourt, che è un giocatore che a me piace tantissimo, però che è andato troppo a corrente alternata, è un 97, quindi ancora molto giovane, però credo che lui, lo stesso McKennie, siano giocatori che almeno fino al prossimo mercato devono garantire anche qualche gol in più che magari può venire a mancare con la partenza di Ronaldo.
Senti, volevo chiederti invece sulla Roma, perché a proposito dei centrocampisti mi sa che a gennaio vedremo anche la Roma cercare di prendere. Oggi sembra Zaccaria, no, in posizione più avanzata rispetto agli altri giocatori, Borussia Mönchengladbach, che comunque non ha al momento rinnovato il contratto e che potrebbe essere un'occasione. Pensi che sarà lui o che comunque magari la Roma in qualche maniera, se proprio non trova il modo di farlo, rimane così come organico?
Beh, la Roma ci ha provato fino all'ultimo a liberarsi di un paio di giocatori, Zonzi su tutti, ma anche Diawara, che non erano nelle grazie. Mettiamoci anche Villar, anche se Villar per Villar è più un fatto, secondo me, di caratteristiche. Sono 2-3 giocatori che oggi sono a libro paga della Roma e la Roma deve riuscire a farli uscire per andare a mettere ancora un giocatore importante. Si era parlato anche di Anguissà prima che andasse
al Napoli,
sì. Al Napoli è andato anche con condizioni piuttosto favorevoli, visto con un prestito anche abbastanza leggero. Però io credo che Mourinho, che è stato molto bravo tra le altre cose anche a rivalutare, a ritirare fuori Cristante, già veniva da un bel europeo, e lo ha messo al centro del centrocampo della Roma adesso, accanto a Veretout e Pellegrini, sicuramente un rinforzo importante se l'aspetta.
È molto presto per parlarne, perché comunque sia siamo veramente all'inizio di questa stagione, però insomma abbiamo capito tutti che Abraham è veramente un grandissimo centravanti, potenzialmente ancora più forte rispetto a quello che si è visto. Secondo te la Roma ha già messo in preventivo di riscattarlo? Perché comunque stiamo parlando di tanti milioni di euro.
Beh, se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, con Abraham sicuramente la Roma ha fatto un salto di qualità importante, perché è un attaccante che garantisce alla Roma non solo gol, ma garantisce sponde, garantisce movimento, garantisce profondità, e credo insomma che la Roma, rispetto specie all'ultimo Dzeko, è andata a migliorare di molto il suo numero 9. È un giocatore che poi secondo me si lega bene anche con le caratteristiche degli altri attaccanti. Sono curioso di vedere poi se come riuscirà a farlo convivere anche per frangenti più lunghi con Shomuro, dopo con Borja Mayoral, che è rimasto e che oggi dei tre è sicuramente quello un po' più indietro nelle graduatorie di Mourinho. Ma insomma la Roma con questi tre giocatori giocando fino adesso con una punta sola, insomma, la vedo piuttosto coperta.
Lorenzo, volevo passare un attimo al calcio giocato e poi ritorno ancora una volta anche sul mercato con te. Insomma, vedendo queste 4 partite di Champions League delle italiane, da chi sei rimasto deluso, da chi sei rimasto più impressionato?
La partita della Juventus, non ce ne vogliono tifosi bianconeri, era un banco di prova, secondo me, troppo leggero. Quindi
abbastanza diciamo scontata come vittoria, dici?
Sì, cioè, comunque, visto l'inizio di stagione della Juventus, era una partita che poteva destare anche qualche preoccupazione. Però ecco, la Juventus poi l'ha messa in ghiaccio già nel primo tempo, ed è sicuramente una vittoria utile anche per guardare con un atteggiamento, un ottimismo diverso alla gara molto importante di domenica col Milan. Però la considero meno probante delle altre. Mi ha fatto un'ottima impressione l'Atalanta, che comunque non è ancora l'Atalanta l'anno scorso, perché sì, al di là di Muriel gli manca ancora un po' di brillantezza, gli manca l'inserimento di qualche giocatore arrivato in fondo, penso a Cop Miners. Però l'Atalanta mi ha fatto veramente ottima impressione e avrà comunque un girone molto molto complicato. Come molto complicato, lo sappiamo, il girone del Milan, che mi ha fatto, per almeno diciamo dalla metà del primo tempo e anche nella reazione finale, mi ha fatto comunque buona impressione. Anfield è un campo difficilissimo, lo sappiamo, però ecco, il Milan secondo me può fino alla fine essere dentro la lotta per il passaggio del turno. L'Inter secondo me, lo sappiamo, insomma, un po' una banalità, ma ieri si è sentito, si è capito fino in fondo se ce ne fosse stato bisogno quanto manca Lukaku, perché Dzeko non lo può sostituire, specie come realizzatore. Lautaro sappiamo che è un giocatore fortissimo, ma non ha oggi, probabilmente da un punto di vista ancora di completezza, lo spessore che aveva il belga. Ce ne sono veramente pochissimi in campo internazionale, quindi abbiamo visto ieri come poi il pareggio sarebbe stato anche stretto, ovviamente, per quanto visto per larghi tratti della partita. Però deve stare attenta l'Inter in questo girone, perché comunque lo Shakhtar non è un cliente facile, c'è questa sorpresa anche dello Sheriff, abbiamo visto ieri. Sì. Io credo, ecco, insomma, che ci sia tutto il tempo per recuperare, però ecco, è importante già dalla prossima partita contro De Zerbi fare un risultato importante.
Le ultime due domande te le faccio proprio su due rinnovi del contratto, e parto dal Milan, parto dalla situazione di Kessié. Secondo te come va a finire? Perché insomma sembrava esserci, no, veramente uno splendido tramonto rossonero su questa vicenda con la firma sul contratto, invece adesso mi sembra che ci sia una sorta di grande o piccola preoccupazione, ma comunque perché le richieste non sono più come erano prima, cioè mi sembra si sia andati a salire, no? Si era a un punto di contatto, poi però quando c'è stato il momento di dire sì, rinnoviamo, è stata alzata la posta. Quindi rinnova o non rinnova secondo te Kessié?
Condivido la tua lettura, perché un mese fa ti avrei detto che ero molto ottimista sul rinnovo. Oggi secondo me siamo veramente vicini al 50-50, perché anche l'esito di situazioni passate, penso c'è Çalhanoğlu su tutte, prima ancora Donnarumma, ha fatto vedere come poi questa dirigenza non accetti oltre un certo limite giochi a rialzo. Quindi a oggi credo che sia una situazione piuttosto complessa. Poi non ci dimentichiamo che comunque per gli africani credo che sì, sarà un anno importante anche per la Coppa d'Africa, quindi che lo porterà via dal Milan per un po' di tempo. Io credo che bisogna essere magari il Milan deve sperare di riuscire a trappare un accordo già prima della partenza di Kessié per la competizione continentale.
E su Vlahovic quale sarà il finale?
Su Vlahovic credo che molto dipenderà anche dall'andamento della Fiorentina. È molto presto, perché sono passate solamente 3 giornate, però questi 6 punti in classifica hanno portato secondo me un ottimismo e una positività che non si vedeva da tempo a Firenze. Io credo che se la Fiorentina riesce a fare una stagione di buon livello e a mettere ancora qualcosa magari sul mercato di gennaio, se Vlahovic percepisce che c'è qualcosa di diverso, io credo che non sia così scontato il fatto che poi il prossimo anno possa cambiare maglia. Non ci dimentichiamo comunque che siamo a 2 anni dalla scadenza di Vlahovic, quindi stesso discorso che c'era stato per Milenkovic l'anno scorso, prima rinnovo annuale. Se non c'è un rinnovo, la Fiorentina perde molta forza. Però ecco, io credo che a Firenze si guardi con un ottimismo diverso, perché questa nuova stagione è cominciata con un trend molto diverso da 2 precedenti.
Non c'è dubbio. Lorenzo De Santis, è stato un piacere averti qua a Stadio Aperto a TMV Radio, un abbraccio forte, torneremo a sentirci presto per parlare di mercato, di calcio giocato, Champions, Europa League e campionato. Ciao, ciao Lorenzo, grazie ancora. Ciao, ciao, ciao.